Cultura. Ricordo di Giuseppe Garibaldi nel 200° anniversario della nascita di Antonino Cucinotta. Cade quest'anno il 200° anniversario della nascita di Giuseppe Garibaldi, valoroso protagonista del Risorgimento italiano e artefice non secondario dell'Unità d'Italia. Il suo pensiero rifuggiva da ideologie più o meno segrete e affrontava sempre con coraggio i pericoli a cui l'ideale patriottico lo esponeva. Con Mazzini voleva l'indipendenza e la libertà del popolo italiano, voleva l'abbattimento dei tiranni, degli oppressori e il risorgere degli oppressi a vita nuova e libera. Riconobbe al Mazzini il merito di averlo avviato a questi alti ideali, ma dissentì dall'aspetto ottrinario e dal metodo di conduzione delle azioni rivoluzionarie. Non fu mai un dinamitardo, un terrorista, come si direbbe oggi, ma affrontò sempre il nemico a viso aperto. Fu repubblicano, ma riconobbe la legittimità della monarchia quando i fatti d'Italia lo richiesero. Era anticlericale e il suo sogno era l'abbattimento del potere temporale dei papi, ma sarebbe stato disposto a combattere con il Papa Pio IX se questi avesse inalberato la bandiera dell'indipendenza, della libertà e dell'unità d'Italia. Fu questo il principio che lo tenne al di sopra delle ideologie particolari, delle fazioni e delle sette segrete. Richiamato dalla guerra del Piemonte all'Austria e dai sommovimenti che la seguirono nel Lombardo-Veneto, in forza dell'ideale patriottico, egli tornò in Italia nel 1848 dal Sud America, dove per 14 anni aveva combattuto per la libertà e l'indipendenza dell'Uruguay dall'impero del Brasile. Offrì il suo braccio a Carlo Alberto, che però lo rifiutò. Si recò allora a Roma, dove, allontanatosi il Papa per paura dei tumulti, Mazzini, che vi era accorso, aveva proclamato la Repubblica Romana. Qui rifulse il genio militare di Garibaldi, il quale mise in fuga i soldati napoletani del re Ferdinando IV di Borbone e tenne testa alle soverchianti forze francesi, inviate per riportare il Papa al potere. Lasciata Roma, indomito, tentò di eludere la flotta austriaca nell'Adriatico per raggiungere Venezia, che ancora resisteva all'assedio del nemico austriaco. Ma il tentativo fallì e nella pineta di Ravenna gli morì la moglie Anita, che dal Brasile lo aveva seguito in Italia per combattere al suo fianco. Un umile sacerdote, Don Giovanni Verità, coraggiosamente lo accolse in casa sua e lo aiutò ad eludere i nemici sguinzagliati alla sua cattura. Negli anni che seguirono, il Cavour, primo ministro del governo sardo, da abile diplomatico, preparava militarmente il Piemonte per provocare l'Austria e farsi dichiarare guerra che in questo caso sarebbe stata difensiva. Per cui, in base ai patti di Plombier, Napoleone III, imperatore dei francesi, sarebbe venuto in aiuto del Piemonte. Per l'occasione, Garibaldi fu invitato dallo stesso Cavour e dal re Vittorio Emanuele II ad impegnarsi all'arruolamento dei volontari, che, irresistibilmente attratti dal suo fascino personale, accorsero a migliaia. Nella guerra, sebbene in sottordine, fu assai notevole il suo contributo alla vittoria con la liberazione delle città di Como, Varese, Sanfermo. Ma Garibaldi scrisse la sua pagina più radiosa del Risorgimento italiano con la Spedizione dei Mille, un'impresa che sa di leggenda, se è vero come è vero, che egli con poco più di 1.000 volontari, le cosiddette camicie rosse, tutti votati alla morte per realizzare l'unità d'Italia, riuscì a sconfiggere l'esercito borbonico ed abbattere la monarchia che dominava nel regno delle due Sicilie. Si può certamente dire che la Spedizione dei Mille fu un'impresa temeraria, nella quale però Garibaldi fortemente credeva, sprezzando i pericoli che l'impresa presentava. La sua perizia militare, una certa favorevole congiuntura politica internazionale ed anche un pizzico di fortuna consentirono ai garibaldini di sbarcare e attestarsi il 12 maggio 1860 a Marsala, in Sicilia, da dove si iniziò la guerra per la liberazione dell'isola. I picciotti siciliani, accorsi numerosi, ingrossarono le file garibaldine e tutti scrissero pagine di straordinario coraggio, versando anche il loro sangue nella battaglia di Calatafimi. A Nino Bixio, il secondo dei mille, come fu chiamato, che, vista l'asprezza del combattimento, dubitava della vittoria, Garibaldi, slanciandosi all'attacco, non esitò a rispondere: «Nino, qui si fa l'Italia o si muore». Calatafimi fu la prima splendida vittoria, seguita dall'occupazione di Palermo con un'intelligente mossa strategica e dalla vittoria di Milazzo, con cui si completò la cacciata dei Borboni dalla Sicilia. La marcia verso Napoli fu una marcia trionfale di Garibaldi, osannato dalle popolazioni calabresi. Raggiunta la città partenopea, egli avrebbe voluto continuare la marcia fino a Roma per abbattere il potere temporale dei papi. A questo piano però si oppose Napoleone III, per cui il Cavour, per evitare guai maggiori, indusse il re Vittorio Emanuele II ad intervenire nell'Italia meridionale a capo dell'esercito piemontese per fermare l'avanzata dei garibaldini. A Teano, un paesino della Campania, il re e Garibaldi si incontrarono. Si temeva che, invece di un incontro, si sarebbe potuto avere uno scontro fra garibaldini e soldati piemontesi, i quali evidentemente non conoscevano la magnanimità di Garibaldi, verso il quale continuarono sempre ad assumere un atteggiamento sprezzante e diffidente. Garibaldi non aveva mai avuto ambizioni personali di potere e aveva sempre avuto particolarmente a cuore la libertà, l'indipendenza e l'unità d'Italia. A Teano dimostrò tale grandezza d'animo salutando Vittorio Emanuele II come re d'Italia. Egli non volle per sé nessuna ricompensa, né titoli, né altri onori e onorificenze. Unico esempio luminoso di modestia e di altezza spirituale e morale, avrebbe voluto soltanto che i suoi valorosi volontari venissero inquadrati come regolari nell'esercito piemontese. Ma anche questo desiderio, seppure legittimo al riconoscimento del rischio di vita di quegli uomini che avevano conquistato un regno, non fu esaudito per la grettezza della nomenclatura militare piemontese. Amareggiato per questo rifiuto, Garibaldi, esaurito il suo compito, novello cincinnato, si ritirò nell'isola di Caprera, portando con sé soltanto un sacco di fagioli e di semente. Giuseppe Garibaldi, l'eroe dei due mondi, mantiene ancora oggi il prestigio e il fascino che sempre esercitò su chi volle seguirlo nelle sue imprese. Le diverse valutazioni e interpretazioni del risorgimento italiano, non sempre positive e benevole, non hanno minimamente intaccato la fama e il prestigio di questo protagonista, che per tutta la vita mise tutto se stesso al servizio disinteressato della causa italiana. Giustamente, le sue leggendarie imprese gli hanno assicurato un posto duraturo nella storia, anche se non ambì mai a conquistare e sottomettere popoli, ma al contrario, si propose e combatté per la liberazione dei popoli oppressi da tiranni prepotenti. Va rilevato che non si tirò mai indietro di fronte ai rischi e fu sempre luminoso esempio di coraggio, di bontà, di comprensione e di amore verso l'umanità tutta. La sua magnanimità rifulse infine quando nel 1871 accorse in aiuto della Repubblica Francese, invasa dai prussiani, i quali a Digione subirono ad opera sua l'unica sconfitta di quella guerra. Io mi auguro che ancora oggi i cittadini italiani e soprattutto gli uomini politici possano attingere da questo eroe i sentimenti di puro patriottismo, di disinteresse, di amore e di solidarietà verso i più deboli e i più bisognosi.